Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi? Tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Bene, ci siamo, buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio, buon regano a tutti. Ciao, ciao Giorgio, ciao Andrea in regia. Ciao Beccarisi in redazione.
Ciao Stefano, ben trovato. Allora, per questo pomeriggio dove tra l'altro affrontiamo tanti temi, Stefano, e poi c'è questo avvicinamento alla nazionale che sarà impegnata contro la Germania. Abbiamo avuto già un po' di ultime da Ivan Cardia, purtroppo lascia la nazionale Retegui, problema muscolare. E quindi lascia la nazionale.
Si è fatto male oggi?
È un problema muscolare, quindi adesso vediamo, siamo in attesa di capire, c'è la conferenza stampa di Spalletti tra pochissimo, se verrà convocato qualcun altro oppure si procederà con questi a disposizione. Non è stato sciolto nessun tipo, non c'è stata una
sicuramente richiesta. Chiamerà qualcuno, anche perché chi ha chiamato? Bellanova, perché forse Cambiasso, come sta pure lui?
Anche Cambiasso non al meglio, quindi vediamo, aspettiamo la conferenza. Do anche il buon pomeriggio intanto a chi ci accompagna, Stefano, in questo tratto di trasmissione, al direttore Fabio Ravezzani, direttore della Lombardia. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao Fabio. Ciao, buongiorno a tutti.
E con noi anche Mimmo Cugini, Gazzetta dello Sport. Ciao Mimmo, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Mimmo.
Allora, no, vi lascio commentare anche a voi, insomma, si dovrà fare a meno di Retegui, quindi è una nazionale senza il capocannoniere del campionato. Vediamo Raspadori, che era diciamo dato come presente dall'inizio insieme proprio al bomber dell'Atalanta. Ci sarà Kenne molto probabilmente, Stefano, no? Quindi tante soluzioni, moduli che abbiamo letto, tante varianti per Spalletti. Intanto non c'è il centravanti.
No, non c'è il centravanti, però c'è almeno l'ultima prova in attesa di oggi, non lo so. Per capire meglio, però credo che il sistema di gioco sia la difesa a tre. I due esterni, che dovrebbe essere Udoge da una parte e dall'altra Cambiasso, non lo so, adesso bisogna dare le condizioni. E davanti credo che adesso, indipendentemente dall'infortunio di Retegui, ma credo che Spalletti stia andando forte su Ken, che anche con Retegui disponibile avrebbe scelto Ken, secondo me.
Ah, secondo me dice, sì. Sarebbe partito con lui.
Poi questa è certa una tegola e c'è da due dubbi, Rovella Ricci in mezzo e l'altro è chi sotto punta, o l'opzione Barella,
si va molto per Barella, sto
o
leggendo.
L'opzione Raspadori,
vediamo un po'. Fabio Ravezzani,
eccomi qua.
Parto un po' dalla nazionale, un commento su questa defaillance di Retegui e poi andiamo subito su altri temi. Fabio,
vabbè, sai, non era neanche in un grande periodo. Io credo che quando tu non hai dei giocatori di valore assoluto, se non hai Lewandowski, ecco, per fare un nome, alla fine è anche, va bene che giochi quello che è un po' più in forma, no? Retegui nelle ultime partite era andato un po' più giù di corda, di condizione.
Vero.
Mi pare che sia un momento molto positivo invece per Raspadori, quindi non ne farei una malattia, ecco, non è che manca Messi, ecco. Quindi no. Va bene così, vediamo. Anche Kenny, io l'ho visto anche con la Juventus, insomma. Sono due giocatori, Raspadori e Ken, che anche fisicamente e psicologicamente sono in un grande momento, quindi si può vivere anche senza Retegui, ecco.
Mimmo Cugini.
Sì, sono d'accordo con Fabio. Non so se i nostri centravanti, qualche anno che ce lo domandiamo, sono all'altezza dei grandi centravanti europei e mondiali. Ken gioca in Conference League, Retegui ha fatto la Champions, ma non è che ha fatto grandissime cose. Raspadori quest'anno è stato addirittura a guardare, quindi ci resta sempre un po' questo dubbio di una squadra magari che a centrocampo ha un po' di qualità anche degli altri, che però in avanti fa fatica sempre a far gol perché gli manca un giocatore di livello altissimo. In questa partita arriva in un momento un po' particolare, nel senso che a marzo hanno tutti la testa al campionato, quindi è anche difficile trasferire il massimo impegno dal club alla nazionale, però è Italia-Germania, quindi
è sempre affascinante, nessuno, come partita, dai.
Sì, nessuno vorrà fare brutta figura.
Assolutamente. Senti Mimmo, riparto un attimo da te, così cambio argomento, vado un po' a questa situazione di Inzaghi. Abbiamo già ieri commentato un po' questa possibilità di rinnovo fino al 2028, quindi allungare, diventerebbe l'allenatore dell'Inter più longevo, stavo leggendo oggi. Io faccio una domanda, magari un po' potrebbe dar fastidio o meno, non lo so, fate voi, ma il rinnovo a prescindere da come vada questo finale per l'Inter, cioè faccio prospetto la situazione più negativa, non si vince nulla, si deve andare comunque al rinnovo, e anche dalla parte dell'allenatore, se non dovesse vincere nulla è giusto continuare con Inzaghi?
Ma guarda, io faccio un ragionamento accostandolo alla situazione di Thiago Motta, voi direte non c'entra niente, ma il parallelo è relativo al fatto che noi purtroppo siamo sempre legatissimi, noi e soprattutto i club e chi li dirige, ai risultati, e facciamo un po' finta di non vedere. Quello che stava succedendo alla Juventus e che stava facendo Thiago Motta era evidente a tutti. C'è stato bisogno del capo con l'Empoli, poi quello col PSV, anzi il contrario, prima quello col PSV, poi con l'Empoli, poi le due sconfitte clamorose per metterlo in discussione. Secondo me non c'era bisogno di questo per mettere in discussione come lui ha lavorato in questo anno, al di là dei risultati che sono molto negativi e che alla Juve contano tantissimo. La stagione di Simone Inzaghi secondo me è già di altissimo livello, cioè non può essere messa in discussione. È una squadra che è una delle pochissime in Europa che è ancora su tre fronti, e che oltretutto un mesetto fa molti avevano data per morta, dicendo che era in difficoltà, dicendo che il Napoli aveva il grande vantaggio di non fare le coppe, e poi il Napoli ha fatto pochi punti nelle ultime partite, certo. E l'Inter si è ritrovata davanti giocando una partita a Bergamo, oltre che di grande intelligenza tattica, anche di grande freschezza atletica, e quindi arrivando alla sosta in una situazione ideale. Poi è vero che a aprile l'Inter giocherà il doppio delle partite delle sue avversarie, ma questo è assolutamente un merito, cioè non,
certo, cioè vedo... no, ma su questo non c'è dubbio.
Se poi lui, io la vedo più da una sua idea, se volesse cambiare, cioè secondo me l'Inter fa benissimo.
Tu dici avanti. Più la parte dell'allenatore che potrebbe eventualmente propendere.
Perché forse in Italia non è considerato per quello che ha fatto abbastanza. Molti altri allenatori vengono molto più esaltati. Però io le partite le vedo tutte, cioè dal punto di vista del gioco l'Inter sbaglia un paio di partite all'anno, cioè voglio dire, faccio veramente fatica a mettere in discussione Inzaghi. Poi se a lui gli arriva una mega offerta che lo stuzzica, la Premier, un grande club, allora
può andare, no? Potrebbe decidere lui, non tanto la società. Ricordiamo, lui il contratto fino al 2026, no? Se non erro, Stefano.
Il rinnovo sarebbe fino al 2027 con opzione
al 28.
Per 27-28.
Quindi tu
7 milioni netti. Quindi è andato sempre salendo, 5-6 da Leider, 7.
Insomma, mica poco.
E sto. 7 e mezzo, 7
sto. E tu, Paco, così sento.
No,
anche
ha detto benissimo Mimmo. Mi trovo d'accordo con quello che ha detto Mimmo. Guardiamo dall'altro lato, io ho sempre detto questo.
Cioè, tu dal lato dell'allenatore, esatto, lo guardi la cosa.
Cioè, dalla voglia, dall'ambizione, dallo stimolo diverso all'allenatore di andare a affrontare un'altra avventura che non sia quella italiana, quella prestigiosa, un grande club come l'Inter. 4 anni all'Inter, si rinnova. Gazzetta oggi è titolato come il mago, Elenio Herrera, eccetera eccetera, è oggettivamente un allenatore molto bravo ed è l'allenatore ideale per Marotta, perché Marotta è ormai una coppia di fatto, cioè è perfetta, perché ci può litigare e ci può far pace in ogni momento, come è successo anche quest'anno, scorso anno, non so che cosa accadrà, però insomma è un rapporto di amicizia ormai, capito?
Quindi l'ideale per
è l'ideale, come dire, ma che hai fatto? Guarda che formazione che hai buttato giù. No, ma adesso la metto a posto, dai Beppe, così. Capito? È l'ideale. Ecco perché paradossalmente, anche senza paradossalmente, è l'allenatore ideale di Marotta e dell'Internazionale Football Club.
Ravezzani?
No, mi mancavano questi dialoghi tra Marotta e Inzaghi. Non li sapevo, però li prendo per buone, ecco. Ma no, niente, l'avete detto già tutto voi. Io credo che Inzaghi occorre riconoscere, intanto che credo sia l'unico allenatore che da 7 anni
continua a andare bene nelle squadre in cui è, nel senso che lui era alla Lazio, ha fatto bene, io non sono uno statistico, ma per almeno 3 stagioni, tanto è vero che è andato via rimpianto, no? Tito si è sentito tradito, lo voleva tenere, e alla 4ª stagione, se non sbaglio, con l'Inter, ed è saldamente in sella, è uno che fa giocare bene la squadra, è uno che non si è mai lasciato trascinare dalle polemiche, è uno che ha avuto una serie di calciatori uno diverso dall'altro ed ha avuto sempre capacità di gestirli bene. Non è mai venuto fuori all'Inter, parlo degli anni dell'Inter, di qualcuno insoddisfatto che giocasse contro, che a parte Lukaku, ecco, nella finale, dove peraltro la scelta di Inzaghi era stata anche giusta e legittima. E non è poco, soprattutto se paragoniamo Inzaghi a tanti altri allenatori che ogni 2 per 3, adesso parlare di Motta è troppo facile ovviamente, però mica solo lui, o hanno fatto giocare male la squadra, hanno litigato col presidente, o hanno fatto dei casini con gli arbitri indefiniti, o hanno cacciato via dei giocatori in malo modo. Ecco, questo essere una persona anche molto per bene, io non conosco personalmente Inzaghi, quindi ne parlo con la massima obiettività, ma si vede che una persona per bene aiuta molto, aiuta a tenere sereno l'ambiente della squadra, della dirigenza, insomma, lui è uno, e chiudo, che è arrivato all'Inter dove Conte aveva detto, vendendo questi giocatori, l'Inter non ha futuro. Lui non ha fatto una piega, ha preso l'Inter, ha vinto come più di Conte, non ha mai rinfacciato questo, ha avuto anche il buon gusto di non fare riferimenti di questo genere. Credo che si sia dimostrato un'ottima persona, un grande allenatore.
Gli conviene non sbatte più la porta a Conte, perché è andato via dalla Juve, è arrivato Allegri, ha vinto tutto, è andato via dall'Inter, è arrivato Inzaghi, ha vinto quello che ha vinto.
E lui dice che è merito suo perché è pregresso, fa così.
Gli conviene non sbatte più le porte, perché se deve andare via da Napoli con molta serenità e calma, no Stefano?
In generale non conviene mai,
non conviene mai. Però,
no, insomma... però sono d'accordo con Fabio, cioè, Inzaghi è bravo, poi per dire, secondo me ha pochi punti di vantaggio sul Napoli.
Sì, continuo. Tu continui a sostenere questo perché pensi che sia la squadra più forte?
Perché lo stimo tanto, perché sì, e l'ho visto diverso però, più cazzoso, più... mi piace questo Inzaghi.
È attento a chi
parla. Cioè, vuole fare il salto di qualità, cioè dice adesso vi dimostro che il duello con Conte lo vinco io. Ecco, sta roba qua è entrato in clima partita da 1 mese e mezzo, ne ha inforcato un paio. Poi però ha detto bene Mimmo, insomma, non ti ricordi più le partite fatte bene e quelle fatte male con Inzaghi, certo. Quindi Inzaghi è molto bravo.
Siete d'accordo anche voi su questa osservazione che dice Stefano, cioè che comunque, bravissimo, però quest'Inter qua doveva avere qualche punto di vantaggio in più
almeno
sul Napoli? Mimmo?
Ma probabilmente sì, dovuta al fatto che quest'anno, l'abbiamo detto tante volte dall'inizio della stagione, qualche partita l'Inter l'ha giocata con un po' troppa supponenza, quasi con la sicurezza di vincerla alla fine, poi trovandosi invece a pareggiarla e quindi buttando via qualche punto per strada o addirittura a perderla, cioè anche prestazioni un po' strane come quella di Torino, con un buonissimo primo tempo con la Juve e un secondo tempo invece dove l'Inter ha giocato troppo rannicchiata, troppo quasi paurosa, insomma una squadra completamente diversa dal solito, quindi sì, sicuramente. Però secondo me dobbiamo tenere conto di un fatto che riguarda l'attacco, cioè effettivamente il roster di attaccanti, se togliamo i titolari, ha dato pochino e questa è una cosa che pesa, era già pesata l'anno scorso in Champions, vi ricorderete nella partita persa con l'Atletico Madrid, nella qualificazione buttata via all'andata a San Siro quando non c'era Thuram. Quindi questo sicuramente un po' ha pesato. Poi in assoluto è vero che qualche punto in più l'Inter poteva averlo, anche se io sono molto sorpreso dal crollo del Napoli nelle ultime partite, sì. Perché al di là dell'infortunio di Neres, che è stato sicuramente importante, dell'uscita di Kvaratskhelia che ha effettivamente messo un po' a disagio tutto l'ambiente, oltre che far arrabbiare parecchio Conte, però il Napoli ha giocato già adesso
meno partite,
12 partite sì, dell'Inter,
sì, questo è vero,
che sono tantissime,
che sono tante. Fabio, sei d'accordo anche tu su questa osservazione, cioè, oppure pensi che questa sia la distanza che in questo momento si poteva avere nei confronti del Napoli?
Ma sai, l'Inter è in testa alla classifica, più 3 dal Napoli, è approdata di slancio ai quarti di finale, di Champions, è in corsa in Coppa Italia, ha perso la Supercoppa, ma insomma...
Tu dici perdi qualcosa se sei in corsa su tre fronti?
Beh, se tu ad agosto avessi detto un tifoso interista firmi,
chiaro,
subito, e quindi va ultra bene. È chiaro che c'è stata la frenata improvvisa del Napoli e lì credo che sia stato determinante anche sotto l'aspetto psicologico il mercato di gennaio. Credo che quello abbia un po' destabilizzato l'umore della squadra.
Posso chiederti, Fabio, se questa situazione qui secondo te abbia un po', diciamo, segnato il rapporto tra Conte e De Laurentiis, cioè fino a far pensare che ci possa essere una rottura a fine anno?
Ma Conte e De Laurentiis sono un po' come Trump e Putin, no? Cioè sono due assolutamente incompatibili, con due caratteri talmente strani che in momenti, in congiunture particolari, poi possono anche convergere brevemente, perché poi alla fine nessuno si fida dell'altro. Quindi io sono rimasto molto sorpreso, no, dal fatto che De Laurentiis abbia formalmente accettato il predominio di Conte, che Conte abbia accettato il Napoli malgrado l'avesse in qualche modo evitato per tutto il tempo che aveva a disposizione, perché non si fidava. Quindi diciamo è stata una tregua destinata a durare, secondo me, non moltissimo. Certamente Conte è un moltiplicatore di entusiasmi e di ansie, e credo che lui abbia anche un po' moltiplicato l'ansia dopo il mercato di negatività, in qualche modo si è un po' trasferita anche ai giocatori.
Al volo chiedo anche a Stefano e a Mimmo. Stefano, questa situazione qui che tu spesso hai sottolineato,
beh,
pensi che possa
lì a
essere
a Milano, sì, ho avvertito questa, poi dopo devi andare avanti, devi lavorare, è il lavoro quotidiano, però non è una ferita che non si dimentica, Conte.
Difficile da rimarginare, secondo te?
Non so se è difficile, Marco, dipenderà dalla risposta di De Laurentiis, ma credo che il problema non sia tanto con De Laurentiis quanto con Manna, non lo so, perché diciamo sempre il rapporto da De Laurentiis Conte, secondo me, è ottimo. Bisognerà vedere se ci sarà un rapporto diretto tra i due a fine campionato e se De Laurentiis accontenterà Conte, un altro anno
rimarrà,
se no altrimenti...
Mimmo?
Ma guarda, io sono rimasto un po' sorpreso dopo l'addio di Kvaratskhelia del fatto che siano usciti tutti i nomi praticamente che Conte aveva suggerito al club. Mi è sembrata quasi un'operazione di smontarne uno ad uno, perché come sapete bene nel mercato, quando si comincia a dire che un giocatore piace, è il momento in cui la trattativa diventa complicatissima, perché le cifre si alzano, le commissioni pure, e quindi poi portarlo a casa diventa complicato. Sicuramente quell'episodio ha lasciato qualcosa.
Certo.
Sono d'accordo con Fabio che lo abbia lasciato anche nell'ambiente napoletano, cioè, perché un po' tutti sono rimasti male del fatto che una squadra che era prima in classifica e perdeva uno dei suoi giocatori più
importanti, poi incassa tanto in quell'operazione, ragazzi,
incassava tanti soldi, non accontentasse neanche un po' l'allenatore, ecco, non dico di reinvestirli tutti.
Io posso soltanto aggiungere così a parziale, non so se giustificazione o meno, che io credo sempre che nel mercato di gennaio, se perdi un giocatore importante, andarlo a prendere dopo un altro importante è sempre difficile, perché sei nel bel mezzo del campionato, anche se hai i soldi, anche se hai il potere economico, secondo me diventa un po' complicato in quel momento, magari
ma
a fine stagione
anche il passaggio
è diverso,
precedente,
ecco.
Alla, diciamo così, al non rimpiazzo di Kvaratskhelia, quando lui di fronte a tutti, ricorderete, dice con Kvaratskhelia ho fallito, ho sbagliato,
sì,
perché lui pensava che lo, cioè questo
di coinvolgerlo,
questo stimolo,
di più, tu dici,
questo dualismo con Neres, ma lui che voglio dire è un fuoriclasse, soltanto la panchina, ma capisce di calcio. Tra Neres e Kvaratskhelia è la differenza tra un lago del lago di Garda e l'oceano Atlantico, cioè non so come dirti, cioè,
sì,
sono proprio due grandezze
diverse,
completamente differenti,
opposte,
proprio,
certo,
almeno,
certo,
tre volte tanto. E là ha accusato il colpo, dice questo va via, la miseria va via, ciao. E ciao,
sì,
cioè,
sì,
diventa difficile poi
credo
contrastare un'armata
anche lui
forte
un po'
come
perdente
l'Inter
in questo senso, cioè di
poi
non
dopo c'è
riuscito
la fase successiva,
esatto,
allora mi compri quello, mi compri quell'altra, come diceva Fabio, l'ansia, il moltiplicatore di allora che andiamo a prendere, stata una caccia
e non si è preso nessuno.
Esatto.
È arrivato
questo Garnaccio che voglio dire 70 insomma, milioni. Garnaccio
mi sembrava un'esagerazione.
Un Neres sì, al quadrato. Sì, sì.
Voglio chiedere a Fabio prima di salutare una cosa. Fabio, invece, la situazione Allegri-Milan, perché qui leggo di telefonate, insomma, quindi come siamo messi?
Ma qui brancoliamo tutti nel buio, ogni tanto salta fuori Ettare, no, non Ettare, paratici porta Allegri, ma veramente
Allegri... Però si sono telefonati, mi sembra di capire, così ho letto, no?
Allegri porta se stesso, secondo me.
Sì? Io su queste telefonate ci credo molto poco, insomma.
Ok.
Perché Allegri è una persona estremamente riservata, perché, e se deve dire qualcosa lo dice magari a francordine piuttosto che a Mauro Suma, non, ed è talmente intelligente Allegri che se si è telefonato non lo va a dire a nessuno. Furlani è una specie di UFO qui a Milano, nessuno lo intercetta mai, eccetera. La cosa bizzarra è che Paratici è stato il protagonista della cacciata di Allegri per far venire Sarri. Allegri l'aveva giurata a Nedved e Paratici, che erano stati quelli che avevano convinto Andrea Agnelli a mandarlo via. Mi sembra bizzarro che Paratici, dopo una cosa di questo genere, chiami Allegri pentito e Allegri...
Ottima memoria, ragazzi.
Sì, va, ottima memoria. Sì, ha ricostruito questa cosa che in effetti è... Mimmo, tu che mi dici?
No, che la ricostruzione di Fabio è perfetta e che nel Milan continua a essere un gran casino. E quindi, sai, lo stesso casting che è venuto fuori sui direttori sportivi, secondo me è un po' imbarazzante per un club di questo livello. Continuiamo sulla stessa linea dall'inizio della scorsa stagione, dimenticandoci del livello di quello che è stato il Milan. Del resto, poi se alla festa dei 125 anni non inviti Rivera e Maldini, cioè, può succedere di tutto. Cioè, quindi ci sono, poi è chiaro che il mercato, soprattutto in questa situazione con tante squadre importanti che l'anno prossimo cambieranno, porta a una rida di voci. Ci sono allenatori importanti che aspettano una chiamata, o magari non l'aspettano, ma che comunque gli arriva. Sono tutte ipotesi più o meno verosimili. È chiaro che i colleghi che le raccolgono qualche volta ci prendono e qualche volta no, ma questo non è una sorpresa. Certo che secondo me il Milan dovrebbe quantomeno sbrigarsi, cioè pianificare la, soprattutto
secondo me il direttore sportivo lo devono fare subito, cioè in questo periodo, perché
soprattutto se vai a prendere un allenatore che in questo momento non è impegnato, lo devi bloccare subito, fare un progetto tecnico e farlo partire insieme al direttore sportivo.
No, ma se posso aggiungere,
vai Fabio, vai.
No, appunto di questo casting che mi ricorda quello dell'Inter, che poi parto lì de Burbe, lo ricorderete, qualche anno fa, era l'Inter, disorientata del primo Zhang. È proprio questo il punto, cioè è ridicolo e dilettantesco lasciare che tutta l'informazione, più o meno a caso, perché diciamo la verità, spesso si fanno dei ballon de sé, no? Si prova a dire, ma oggi diciamo che in vantaggio questo, domani mi ha detto lo zio dell'attaio che però si era visto su una panchina con quell'altro. Ecco, qui sono un mese che andiamo avanti col casting. Allora, nessuna società seria, preparata, fa durare l'attesa di una scelta di un direttore sportivo un mese e mezzo, 2 mesi. Se tu nel giro di 5 giorni vedi le persone che devi vedere, prendi una decisione. Il fatto stesso che siamo ormai a un mese e mezzo di casting dimostra la totale impreparazione di chi lo sta effettuando. E no, ma sai, prima c'era anche Ibra, poi hanno depotenziato Ibra, adesso più potere Furlani. Benissimo, se fosse così, Furlani è tornato da 10 giorni, ha avuto un dramma perché gli è mancata la mamma, è certamente stato un trauma, ma insomma, dopodiché hai 3 candidati, li vedi tutti e 3, e dopo 2 giorni dici, e lui, fine. Il fatto che non si arrivi a questo dimostra che c'è ancora un tale stato di anarchia, di indeterminatezza, di polvere che vola per aria, che non può far bene neanche la prospettiva futura della società.
Sì, sì, io condivido Stefano, certo. Perché poi voglio dire, stiamo parlando ieri del Milan, una grande società, non è che stiamo parlando di una squadra.
No, ma c'è talmente tanto.
Un'ultima cosa per chiudere il ragionamento di Fabio è che probabilmente ancora non si sa chi è il proprietario del Milan, cioè se è Elliot o è Red Bull.
Ah, ecco, pure questo. Andiamo bene. Ci hai messo proprio.
Cioè, ci sono poche informazioni precise intorno al mondo Milan.
Quando nessuno decide, vuol dire che non c'è nessuno che può decidere, esatto. Perché sennò non ha senso.
Vero, pure questo è vero. Va bene, abbiamo fatto un bel punto. Io vi ringrazio come sempre. Buon fine settimana, a presto. Un saluto a Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, grazie come sempre. Un abbraccio, grazie. E grazie anche a Mimmo Cugini. A presto,
grazie
Mimmo.
A voi.
Un abbraccio. Allora, caro Stefano, ci fermiamo, prendiamo un break e poi torniamo subito. Apriamo un capitolo sulle romane. Un paio di cose da approfondire. A tra